Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Benvenute e benvenuti a Pubblica Radio Popolare. Prendiamo un po' alla larga questa mattina per cominciare. Mentre il governo Meloni e la destra in Parlamento stanno tentando di cambiare, alcuni dicono esplicitamente di deformare la Costituzione, forse c'è un pezzo importante di quella carta del 1948 che è già cambiato, un cambio di quella che viene chiamata la Costituzione materiale, non i testi della carta, ma le sue possibili interpretazioni, lo spirito della Costituzione. In particolare penso al ruolo del Presidente della Repubblica. Alcune vicende recenti che hanno visto protagonista il Presidente Mattarella hanno esaltato il ruolo del Capo dello Stato come garante attivo, partecipante della Costituzione e dei suoi principi. Non è stato sempre così nella storia repubblicana di questo paese. C'è stata una fase da Einaudi nel 1948 fino al primo Francesco Gossiga del 1989, con l'eccezione, una parentesi, di Sandro Pertini, caratterizzata dalla figura di un presidente notaio e silenzioso. C'è stata poi una lenta mutazione nella figura del Presidente della Repubblica, a partire, come dicevamo, dalla fine degli anni 80 e dall'inizio degli anni 90 con la presidenza Cossiga. Cossiga rompe un po' il silenzio del Presidente della Repubblica dopo la caduta del muro di Berlino, si ritaglia il ruolo, poi lo ricorderete, più grandi lo ricorderanno tra di voi, il ruolo di fustigatore, il picconatore, cioè appunto il fustigatore delle peggiori prassi della politica di allora, e cerca in questo modo anche poi di oscurare il suo passato un po' ingombrante. L'uomo della guerra fredda, del manipolo di falsi patrioti di Gladio, il ministro degli interni dei giorni del rapimento di Aldo Moro e della sua uccisione. Cossiga sarà, per fortuna potremmo dire, un caso unico rispetto ai suoi successori. Scalfaro, Ciampi, Napoletano, infatti, risulteranno più autentici di sicuro di Cossiga nella difesa della Costituzione, ad esempio dai tentativi di metterla in discussione del berlusconismo. E veniamo a Mattarella, e tra poco vi introdurrò la ospite che è già con noi al telefono. Mattarella è un presidente della Repubblica molto attivo nella discussione civile. Gli ultimi casi sono quelli che tutti quanti ricordiamo, recentissimi, a Pioltello, mentre la destra contesta la chiusura della scuola per la festività del Ramadan. Lui invece dice, scrivendo alla preside, apprezzo il vostro lavoro. E poi qualche giorno fa il padre di Ilaria Salis dice che farà tutto il possibile per aiutare la figlia. E poi le dichiarazioni di Mattarella, quelle dopo le manganellate sugli studenti di Pisa, l'autorevolezza delle forze dell'ordine, diceva, non si misura sui manganelli, ma sulla capacità di assicurare la tutela della libertà di manifestare pubblicamente le opinioni. Allora, il ruolo attivo del Presidente della Repubblica di garante della Costituzione, se passerà il progetto Meloni della destra, è destinato quantomeno a ridimensionarsi nei fatti. E allora di questo parliamo stamattina, di quelle che sono le implicazioni di quel progetto proprio sul ruolo e la funzione del Presidente della Repubblica, e poi uno sguardo, diciamo così, al presidente e ai presidenti che abbiamo conosciuti finora, almeno nella versione a partire dagli anni 90. Buongiorno e benvenuta la professoressa Roberta Calvano. Pronto, vediamo se ci sente la professoressa Calvano. Io non la sento, poi vediamo se riusciamo a collegarci con lei, evidentemente dobbiamo richiamarla. Adesso la chiamiamo. Roberta Calvano è costituzionalista all'Università La Sapienza di Roma, e da lei sentiremo appunto alcune valutazioni. Thank you. Buongiorno e benvenuta alla professoressa Roberta Calvano. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, ci siamo riusciti a recuperarla, costituzionalista all'Università La Sapienza di Roma. Una prima cosa che vorrei chiedere alla professoressa...
Scusi, la correggo perché la mia università è Unitelma Sapienza, perdoni.
Giusto. No, fa la differenza ovviamente. La prima cosa che voglio chiederle è questa, parlavamo appunto del ruolo dei presidenti della Repubblica per come li abbiamo visti finora, no? La versione, diciamo così, dei notai silenziosi in qualche modo fino a Cossiga, picconatore, e poi invece, a parte Cossiga, il ruolo degli interpreti, come dire, attivi, partecipanti dei principi, dei valori della Costituzione, da Scalfaro a Ciampi, Napolitano, ciascuno poi con delle proprie differenze ovviamente, incluso il presidente di oggi, Sergio Mattarella. Allora la cosa che le chiedo è se, come valuta lei il fatto che il presidente, soprattutto in questi ultimi tempi, in queste ultime settimane, si sia reso molto attivo nella discussione civile. Pioltello, citavo, professoressa Calvano, la questione delle manganellate sugli studenti di Pisa e poi ancora il caso Ilaria Salis e l'interessamento motivato di Mattarella nei confronti di questo caso, professoressa.
Sì, beh, questo ruolo il Presidente della Repubblica naturalmente lo ha sempre svolto, diciamo, di garante dei valori della Costituzione, di garante dell'unità nazionale, quindi non lo collegherei alla discussione in atto sul premierato, anche perché il Presidente Mattarella, come giustamente lei ricordava, ha svolto questi interventi con grande, diciamo, come sempre, equilibrio, pacatezza e nel quadro dell'equilibrio tra i poteri, quindi fa parte del compito anche di arbitro del Presidente di situazioni di crisi, quello di intervenire talvolta in relazione a situazioni dell'attualità politica con riferimento al rispetto dei principi costituzionali.
Adesso voglio vedere con lei quelli che potrebbero essere i cambiamenti di fatto nel ruolo, nella figura del Presidente della Repubblica, se il progetto che è in discussione in Parlamento di modifica della Costituzione, del governo Meloni, della maggioranza di destra, diventasse un giorno legge. Non c'è nulla di scontato in quell'iter, anche perché quasi sicuramente si andrà ad un referendum confermativo sul testo che uscirà dal Parlamento. Perché quel progetto, professoressa Calvano, si fonda, no, su una questione centrale, che è quella dell'elezione diretta della Presidente del Consiglio, e a partire da lì poi ci sono tutta una serie di questioni soltanto apparentemente accessorie. Però l'elezione diretta del Presidente del Consiglio darà a quel Presidente del Consiglio, quella Presidente del Consiglio, un potere inedito, no, nel nostro paese, e finirà quel potere, quella investitura popolare, a fare un po' ombra sul Presidente della Repubblica. I proponenti di questa riforma dicono: ma i poteri del Presidente della Repubblica non vengono toccati, tutto resterà come prima. Beh, uno di sicuro non ce l'avrà più, quello di nominare il Presidente del Consiglio. Lei come risponde su questo punto?
Dunque, ci sono diverse modifiche che riguardano il ruolo del Presidente della Repubblica in questo disegno di legge, alcune proprio esplicite, altre che sono il risultato, come diceva lei, dei contraccolpi dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Il Presidente della Repubblica, per parlare innanzitutto delle modifiche proprio dichiarate, il Presidente della Repubblica non potrà più nominare i senatori a vita, un potere di cui oggi gode. Non potrà più sciogliere una sola Camera, una modifica dei poteri che oggi ha, non potrà più sciogliere durante il semestre bianco se si è negli ultimi 6 mesi della legislatura, senza entrare troppo nel dettaglio di questo, però espressamente vengono modificati questi suoi poteri. E poi ci sono, come diceva giustamente lei, i contraccolpi. L'elezione diretta del Presidente del Consiglio quindi doterà questo organo, questa carica, di una forte legittimazione, no, che viene dal voto popolare e quindi dal legame diretto col corpo elettorale. Chiaramente questo non potrà che, siccome la forma di governo è tutto un insieme di equilibri anche molto delicati, non potrà che comprimere il ruolo, il peso che potrà avere il Presidente della Repubblica rispetto al governo. Questo penso che sia abbastanza evidente, così come il Presidente della Repubblica, che viene eletto dal Parlamento in seduta comune, sarà eletto da un Parlamento che, a seguito di questo disegno di revisione costituzionale, sarà un Parlamento eletto a traino del Presidente del Consiglio, se così possiamo dire. Mm-hmm. Cioè sarà l'espressione di un premio che verrà, di maggioranza, che verrà attribuito alle liste che si collegano al Presidente del Consiglio che verrà eletto. E quindi tutto sommato non tanto il frutto del voto popolare per le due Camere, ma il frutto del voto popolare per il Presidente del Consiglio. Allora, questo tipo di Parlamento eletto così, io direi quasi eletto indirettamente, cioè a traino dell'elezione del Presidente del Consiglio, sarà poi il Parlamento che eleggerà il Presidente della Repubblica.
Quindi che cosa succede, professoressa? La fermo un momento, perché questo è un nodo importantissimo, è un passaggio rilevante, perché lei ci sta raccontando, valutando quelle che sono poi i cambiamenti in termini di parole e articoli della nostra Costituzione, che a causa dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio e del fatto che il Presidente del Consiglio verrà eletto tirandosi dietro, appunto, un po' a strascico anche la sua maggioranza parlamentare, cioè verrà eletto lui o lei e insieme una maggioranza parlamentare superiore al 50%, questo è quello che si è capito finora. Quindi il Presidente della Repubblica futuro, che uscirà se questo sistema mai dovesse trovare applicazione, sarà un Presidente della Repubblica che uscirà un po', diciamo così, sarà figlio dello spirito politico, no? Della maggioranza che ha votato il Presidente o la Presidente del Consiglio, e quindi di conseguenza il Presidente della Repubblica avrà come una dimensione molto più politica di quanto non ce l'abbia oggi, perché appunto esce e vive nel cono d'ombra di quella che è il ruolo politico del Presidente del Consiglio. Però che cosa succede, professoressa? Oggi il Presidente della Repubblica ha delle funzioni importanti, no? Legate al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Corte di Costituzionale, quindi saranno tutti più, virgolette, politici gli input che il Presidente darà e che invece erano stati immaginati 70 e passa anni fa dai Costituenti come invece frutto di un agire equilibrato del Presidente della Repubblica. Roberta Calvano.
Guardi, allora io la vedrei così: siccome il Presidente naturalmente si potrebbe obiettare, già oggi è eletto dal Parlamento in seduta comune, quindi già oggi gli deriva questa sua elezione da una sede politica che però una maggioranza molto elevata, la maggioranza dei due terzi, garantisce che sia una rappresentatività più ampia possibile, e questo continuerebbe, no? Quindi non muta questo elemento della maggioranza particolarmente elevata. Però io vorrei sottolineare che, data la composizione delle Camere, che sarà una composizione derivante dall'elezione del Presidente del Consiglio, questa che lei chiama impronta politica sarà un'impronta politica di un ruolo in qualche misura subordinato a quello del Presidente del Consiglio. Naturalmente la durata delle due cariche è diversa, perché la durata del mandato del Presidente della Repubblica è più lunga, e quindi non ci sarà una sovrapposizione di un Presidente della Repubblica con il Presidente del Consiglio a cui deve l'elezione, potranno essere, come dire, sfalsate. Però questo ruolo di in qualche misura subordinazione al Presidente del Consiglio, grazie al quale viene eletto, grazie ai cui voti in Parlamento viene eletto, potrebbe comportare sicuramente un impatto su quello che lei diceva, ossia i poteri di garanzia, la scelta dei giudici costituzionali, il ruolo all'interno del CSM come presidente del CSM. Questo io lo ritengo inevitabile, è per questo che c'è una certa preoccupazione, una serie di critiche che si sono levate durante le audizioni al Senato su questo disegno di legge.
Perché quello che succederà, semplifico moltissimo, professoressa Calvano, è che l'attuale presidente, arbitro, diciamo così, delle istituzioni, diventerà in quel caso eventualmente un presidente giocatore. e quindi di conseguenza un presidente giocatore che per giunta vivrà anche in un cono d'ombra creato dalla presidente del Consiglio. Quindi ci sono una serie di subordinate che renderanno, e in qualche modo lo fanno già capire, no? Tutto il sistema finirà per ruotare attorno al potere diretto o di influenza del presidente o della presidente del Consiglio. Cosa ne pensa?
Eh sì, sicuramente sarà così, un ruolo predominante del Presidente del Consiglio, un ruolo, io dico in senso negativo, notarile del Presidente della Repubblica, che dovrà in qualche misura eseguire, perché poi quei poteri che non abbiamo ancora individuato sullo scioglimento, sulle possibili momenti di crisi rispetto al governo, quei poteri vengono fortemente circoscritti, mentre oggi il Presidente della Repubblica, la sua valutazione va sentiti, i soggetti che vengono ascoltati nelle consultazioni, è in mano al Presidente della Repubblica oggi lo scioglimento delle situazioni di crisi, ecco questo potere qui viene fortemente circoscritto. Si passa quasi a degli automatismi, si cerca di irrigidire, blindare il funzionamento della forma di governo, cioè il Presidente del Consiglio è eletto, se viene sfiduciato si va allo scioglimento, e quindi in questo si va anche a mortificare un po' il ruolo delle Camere, nel senso che non vorrei farla troppo complicata, ma sostanzialmente vediamo due legittimazioni diverse: da un lato il Presidente del Consiglio è eletto e quindi instaura un rapporto diretto col corpo elettorale, dall'altro si dovrebbe instaurare un rapporto di fiducia con le Camere che sono tenute sotto scacco da questa minaccia incombente dello scioglimento. E quindi c'è una doppia legittimazione che rende questo sistema abbastanza confuso, perché sostanzialmente noi conosciamo altri sistemi in cui vi è diciamo, se c'è il rapporto di fiducia, le Camere devono avere un costante dialogo con il governo, e l'attuazione del programma avviene in questo rapporto di controllo, indirizzo, eccetera, tra la maggioranza parlamentare e l'azione del governo.
Comunque, professoressa Calvano, quello che sembra sempre di più chiaro, anche ascoltando le sue parole, è che ciò che emerge da questo progetto di modifica, deformazione della Costituzione è la rappresentazione più pura possibile di che cosa può portare una cultura giuridica del capo, no? Tutto ciò che viene messo in evidenza dalle cose che anche lei ci ha raccontato questa mattina è quella che qualche giorno fa qui ai nostri microfoni il professor Luigi Ferraioli chiamava la verticalizzazione della rappresentanza politica, e cioè tutto fatto in nome di un sistema gerarchico che faccia e metta bene in evidenza chi è in cima al vertice di questo sistema e chi si trova invece negli altri punti. Io la ringrazio per essere stata qui con me, la saluto, professoressa Calvano.
Grazie a lei, arrivederci. Grazie.
Buona giornata, presto.
A voi.
Roberta Calvano è costituzionalista. E quella citazione del professor Luigi Ferraioli, adesso sono andato a recuperarla, diceva appunto: la tendenza alla verticalizzazione e alla personalizzazione della rappresentanza, cioè quella roba lì che è il culto del capo e la sua messa in pratica, è sempre più funzionale alla sostanziale subalternità della politica e della sfera pubblica alla volontà dei grandi poteri economici e finanziari. Quindi si arriva a costruire sistemi politici basati sulla figura di un capo, perché quella è la figura più funzionale ad avere relazioni, rapporti con quello che il giurista Luigi Ferraioli chiama i grandi poteri economici e finanziari. Parlavamo poco fa dei presidenti che hanno scelto la strada del essere attivi, essere partecipanti nella difesa della Costituzione, nel interpretare il loro ruolo di garante. Uno di questi, come dicevamo, è il presidente Mattarella. C'è un lavoro molto interessante che è stato fatto proprio in questi ultimi tempi, e si è tradotto in un libro che è stato pubblicato qualche giorno fa, di raccogliere alcune di quelle che propriamente sono state chiamate le orazioni civili di un presidente come Sergio Mattarella. Questo lavoro di collezione e di individuazione di alcuni passaggi importanti del pensiero da oratore civile di Sergio Mattarella lo ha fatto il nostro Claudio Iampaglia. Buongiorno Claudio e benvenuto.
Buongiorno Lele.
Eccoti qua.
Buongiorno a te Lele, grazie.
Allora, il titolo di questo libro che tu hai curato è Le parole di tutti, 12 orazioni civili. C'è un'interessante prefazione di Gherardo Colombo, del giudice Colombo, e c'è questo elenco che è una sorta di dizionario, vocabolario della Repubblica, lo potremmo chiamare, vocabolario dello spirito civile, in questo caso del Presidente della Repubblica, perché i capitoli di questo libro, che sono i discorsi, gli interventi pubblici di Sergio Mattarella, hanno questa identità: radici, patria, rinascita, comunità, dignità, libertà, speranza, istruzione, civiltà, giustizia, amicizia e memoria. C'è tanta roba qui dentro, Claudio.
Ah, ci picchia, sì, perché il presidente, guarda, intanto come sempre piccolo aneddoto, io la prima volta in cui mi sono reso conto che il Sergio Mattarella interpretava in una maniera estremamente dialogante con i cittadini, la cittadinanza, a parte i discorsi, diciamo, che tecnicamente come cronisti seguiamo, è stato nell'incontro col popolo di Codogno nel giugno del 2020, quando finita nel 2021, gli anni del Covid sono terribili, sì, del 21 ovviamente, decise che la festa della Repubblica si sarebbe fatta lì nel paese dove tutto era cominciato dal punto di vista giornalistico, poi lo sappiamo, non dal punto di vista scientifico. Bene, quel giorno ruppe in qualche modo il protocollo Mattarella, e al cimitero, di fronte alla gente che ha continuato a seguirlo, anche al cimitero dove c'era la commemorazione silenziosa, le corone, il presidente da solo di fronte a una corona e di fronte a delle tombe, la classica immagine dell'appunto solitudine dell'uomo che rappresenta la bandiera, no? E tutti noi, lui non riuscì, ruppe le regole, le righe, e andò verso la gente e andò proprio a salutarli. Fu toccato, un gesto anche che in quell'epoca era particolare in qualche modo, e i suoi erano molto colpiti, cioè il servizio di sicurezza presidenziale, che è nutrito, era molto, insomma, preoccupato di questa cosa, no? Questo rompere le righe, io sono andato a cercarlo nelle parole, nel tempo l'ho trovato in tantissimi discorsi, soprattutto del secondo mandato, su cui ci siamo concentrati. Sono 12 orazioni civili, come dici tu, sono orazioni perché parlano la lingua che usiamo, Tullio De Mauro, insomma, l'indimenticabile linguista, amante proprio della lingua della Costituzione, che è una lingua corale e polifonica. È una lingua sempre vicina alla verità, è una lingua semplice e mai banale, semplice nel senso che cerca di utilizzare le parole corrette, giuste, quindi è veritiera, e cerca di usare le parole che tutti capiscono, e quindi è l'atto migliore di comunicazione possibile. Perché? Perché mette in comune, non separa, non propaganda, non giudica, prova a mettere in comune dei concetti.
Su questa lingua efficace e molto diretta, appunto, senza bisogno di girare attorno ai significati, è una delle caratteristiche che emergono indirettamente, no? Quando a volte si legge quello che viene prodotto oggi da questo punto di vista, e non solo a livello costituzionale ma anche nella legislazione ordinaria. Dicevamo, appunto, queste 12 orazioni civili, è stato difficile selezionarle in qualche modo?
Sì.
Escludere qualcosa?
Assolutamente sì. Era difficile, non, per esempio, non parlare d'Europa. Abbiamo scelto un discorso, perché la casa editrice Ponte alle Grazie, ovviamente, c'è sempre, insomma, quando non si lavora mai da soli, i libri sono opere collettive, figuriamoci la Costituzione, una grandissima opera collettiva. Sai come la chiama il presidente? Bellissima, la chiama la grande trasformazione, perché non è mai finita. In qualche modo, vabbè, a parte questo, abbiamo lasciato fuori l'Europa, doveva esserci, allora abbiamo scelto un discorso ai giovani d'Europa, a Maastricht, fatto in più lingue, molto interessante. Abbiamo inevitabilmente scelto dei discorsi che parlassero di memoria e di radici costituzionali. Abbiamo lasciato via dei piccoli episodi dove Mattarella ha un trasporto personale, emotivo, molto significativo, nell'incontro con i giovani di Pizza Out o in quello con i campi di periferia di un quartiere romano, adesso mi sfugge il nome, dove dice ai bambini: avrei voluto tanto tirare un calcio di rigore, qui da voi li tirate a turno, non il più bravo, io avrei avuto la possibilità di farlo. Cioè abbiamo tolto un Mattarella, diciamo, un pochino più vicino a tutti noi, che è sicuramente interessante per privilegiare un Mattarella più politico, cioè più vicino a questi temi. E infatti c'è l'amicizia, ma c'è anche Alessandro Manzoni. Tu sai che il mio innamoramento, diciamolo così, per il linguaggio mattarelliano, io sono lontanissimo dalla Democrazia Cristiana, al TG1 guardavo ragazzino questi giornali, questi telegiornali lunghissimi dove parlavano Moro, Fanfani, non capivo niente, un linguaggio astruso, un linguaggio incomprensibile, guardavo mio padre e chiedevo aiuto. Ecco, a Mattarella non succede questo, Mattarella ha un'altra storia, ha un altro linguaggio, interpreta questo tempo, e tra le parole importanti c'è amicizia, ma per esempio Alessandro Manzoni parla di giustizia e dignità. Io non lo sapevo, Alessandro Manzoni è stato un grandissimo combattente non soltanto contro la schiavitù, ma anche per l'autonomia tra Stato e religione. Insomma, per me era un indigesto grande autore della nostra terra, e nell'orazione di Mattarella ci ho scoperto un pezzo della mia storia, della nostra storia.
Quanti danni che fa la scuola, no? Nel rendere cattivi anche personaggi che cattivi non sono o difficili da gestire dal punto di vista intellettuale. Claudio Liampaglia, grazie per essere stato qui con me stamattina. Ricordo appunto il lavoro che hai coordinato e che ha prodotto Le parole di tutti, 12 orazioni civili, quelle di Sergio Mattarella, c'è una prefazione di Gerardo Colombo e ci sono anche alcune considerazioni sulla lingua della Costituzione che Claudio fa in fondo al libro. Grazie ancora e buona giornata.
A presto.
Sono le 11:28 minuti, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Pubblica. Ira Rubini tra poco per Cult. Noi ci risentiamo la prossima settimana, ci risentiamo lunedì, come sempre alle 11. Pubblica va in onda tutti i giorni, da lunedì al giovedì, tra le 11 e le 11:30, e poi su radiopopolare.it, alla pagina trasmissioni, alla pagina di Pubblica, potete trovare i podcast di tutte le puntate. Buona giornata e a lunedì prossimo. Ciao a tutte e a tutti da Lele Liguori.